Il giorno speciale di Radio Radio 11:30, il buongiorno a Francesco Febraro con noi. Francesco!
Buongiorno, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori che ci seguono con attenzione, affetto,
interesse,
pazienza a volte,
certo. Pazienza quando arrivi tu,
pazienza nei miei confronti, tanta pazienza nei tuoi, nei tuoi può essere una... solo amore,
certo, amore
tra poco
totale.
Passeremo al culto della personalità.
Certo. Beh, ma c'è un
essendo sparito Walter, adesso ci vuole Francis.
Però no Francis, no. c'è un suggerimento, guarda, io oggi nella mia quotidiana provocazione su Facebook ho scritto: Berlusconi in prestito per un anno al Partito Democratico.
E qualcuno, con diritto di riscatto, spero.
Qualcuno, ma sì, un anno scarso pure, qualcuno anche del PD ha detto di sì, ha detto magari, sì, almeno fino alle europee anche, insomma, sì, andrebbe bene.
Sì. Allora, è nella linea del non abbiamo una linea politica, quindi ci serve una faccia.
Insomma, ci serve anche
ci facciamo prestare le facce.
Vabbè, comunque, a parte le battute, noi abbiamo sostenuto invece il coraggio di Veltroni e il fatto che è chiaro non abbia
coraggio.
Beh, sì, coraggio.
Cioè, cosa ha fatto di coraggioso?
Cosa ha fatto di coraggioso? Si è
dimmi cosa ha fatto di coraggioso.
Beh, ha lasciato un ruolo da sindaco di Roma in cui era in un momento in cui era il re di Roma,
sì,
Veltroni. In cui nessuno
nella
nemmeno...
speranza di poter fare l'imperatore
fare il re... no fare scusami essere il sindaco di Roma, sì, ed esserlo come Veltroni
sì,
era uno
amato,
dei sindaci più amati,
come no.
Beh, e che altro vuoi volere di più dalla vita? L'altro evidentemente
qualcosa devi aver voluto di più per aver lasciato.
Beh, io credo che si possano fare le cose anche per il partito, per un'idea, per un obiettivo.
Allora non
più
è un
altro,
atto, no, non è un atto non di coraggio, allora, non è un atto di coraggio, è una scelta consapevole che produce dei risultati.
Consapevole delle difficoltà, però. Che,
l'atto di coraggio è quello di... che cosa intendi tu per coraggio, Francesco? Non lo so che cosa vuoi intendere per coraggio.
Coraggio è lasciare il certo, che è magnifico, per l'incerto, che invece è pieno di rischi. Questo
certo,
è un
certo
atto di coraggio.
Se avesse dovuto lasciare l'incarico di sindaco di Roma per rischiare di tornare a essere il signor nessuno, sarebbe stato un bell'atto di coraggio, senza dubbio. Non è questa la circostanza.
Ma per me quella appunto era la scelta. Comunque ne parleremo, dai, una delle prossime
volte. Sempre l'Africa,
C'è sempre,
l'Africa.
Va bene, allora, bene Francesco, dai.
Lasciamo perdere. No, poi però un giorno se vuoi parleremo anche
parliamo di questo. Certo.
No, io invece oggi avevo promesso, insomma, gli ascoltatori che hanno telefonato l'altra volta, alcune puntate fa, diciamo così, di ritornare sull'argomento dell'uso del criterio del merito e della capacità, no? Come criterio di selezione e di valutazione del personale, perlomeno nella pubblica amministrazione, diciamo soprattutto dei dirigenti, naturalmente. Mi è sembrato che ai nostri ascoltatori interessasse molto. Devo dire, ci ritorno oggi perché è un argomento che vedo che torna alla ribalta sempre più spesso. Un po' perché il ministro Brunetta ha promesso di farne il punto centrale della riforma della pubblica amministrazione, almeno così ha dichiarato e sono le sue intenzioni. Soprattutto perché tra i cittadini ormai è cresciuta in maniera consistente la consapevolezza che da questo criterio dipende la possibilità di avere un'amministrazione migliore ed efficiente. Questa è la cosa che mi stimola a tornare a parlarne. Noi dovremmo essere contenti del fatto che se ne parla tanto e sentirci rassicurati se se ne parla tanto. Però purtroppo io ho letto qualche giorno fa in un editoriale, per l'esattezza, del presidente di Forum PA, c'è un vecchio detto, caro Francesco e cari ascoltatori, che recita: meno una cosa si fa e più se ne parla. Cioè si parla molto di cose che in realtà non si fanno. Allora, devo confessare che forse il vecchio detto ha un fondamento, sì, se ci riflettiamo, perché io ho riflettuto un po'. Faccio un esempio. Mi sembra nell'ottobre scorso il sindaco di Milano, Letizia Moratti, si è fatta promotrice di un manifesto del merito al fine di stimolare tra i comuni, in generale, tra le amministrazioni pubbliche, al di là delle appartenenze politiche di uno o dell'altro, l'impegno a porre il merito e le capacità al centro della loro azione. Ora, come si fa a non applaudire a questa iniziativa? Un'ottima iniziativa. Poi però mi sono ricordato che, non mi ricordo esattamente quando, ma di qualche mese fa, un servizio di Report, mi pare dell'estate scorsa, denunciava che proprio l'amministrazione Moratti aveva fatto pressioni, diciamo pressioni, niente di più, per indurre al pensionamento anticipato molti dirigenti del comune di Milano.
Ah sì, certo.
Ti ricordi?
Se
tra
ne
l'altro,
parlo moltissimo.
Tra l'altro dirigenti ritenuti anche tra i più capaci,
sì,
no?
Sì, certo.
Per rimpiazzarli con cosa? Con altri dirigenti presi dall'esterno, col criterio, peraltro ammesso dalla legge, della chiamata diretta, no? Ecco, peraltro è quello che ha fatto nei mesi scorsi, insomma, anche la nuova amministrazione capitolina. Non c'è nulla di male in questo, e vorrei essere chiaro su questo aspetto. Non c'è nulla di male, è un'opzione prevista.
Fa parte
è previsto dalla legge,
certo.
È previsto dalla legge e dunque è pienamente legittima. E d'altronde, cari ascoltatori, nessuno può negare a un sindaco il diritto di circondarsi di dirigenti che siano di propria fiducia, no? Poi tanto meglio se sono anche affini politicamente, ma nessuno glielo può negare che siano di sua fiducia, insomma, ci mancherebbe. Quello che però ci domandiamo, ecco perché ritorno sull'argomento, è: ma questo metodo ha un effetto positivo, quello che abbiamo chiamato spoil system, poc'anzi, ha un effetto positivo sul funzionamento della macchina comunale, delle amministrazioni? Ora, se noi dovessimo basarci sull'esperienza, mi riferisco per esempio per Roma ai sindaci Rutelli e Veltroni, sull'esperienza passata, dovremmo dire in parte sì, in parte no. Perché insieme alle molte luci ci sono state anche tante ombre, non possiamo negarlo. Se ci basiamo su questi primi mesi di amministrazione di centrodestra al Campidoglio, dovremmo dire più o meno la stessa cosa. Vada bene, non tanto perché la scelta dei dirigenti esterni che ha fatto il sindaco Le Manno si stia rivelando sbagliata, no, perché tra l'altro è anche troppo presto per poter giudicare, mi sembra che no, bisogna dare un po' più di tempo, quanto perché la sensazione diffusa tra gli imprenditori, non è solo una sensazione purtroppo, tra gli imprenditori e i professionisti, è che il tempo necessario agli esterni per insediarsi e inserirsi in una macchina amministrativa che ha regole diverse e sicuramente meno flessibili di quelle del mercato privato, rischia di essere un tempo troppo lungo. Oggi, se noi guardiamo la nostra città, come appare, almeno agli imprenditori e ai professionisti? La città appare, insomma, ormai a 10 mesi dal cambio di governo, perché è vero che il tempo è poco, ma sono passati ormai 10 mesi, se fate i conti, no? Dal cambio di governo della città, appare come un diesel di vecchia generazione, cioè sta scaldando i motori ma ancora non parte. Questa è la sensazione che ricava l'imprenditoria, ma ormai anche i cittadini. La domanda che di conseguenza non ci si può non fare è: ma è vantaggioso adottare questa sorta di spoil system, appunto, non strano, un po' perché lo facciamo a modo nostro, se poi dobbiamo attendere così a lungo prima di ottenere i primi risultati? Vale la pena? La risposta sarebbe sì, se la scelta cadesse su persone già pronte a operare e capaci di introdurre nuove idee, nuove professionalità, quindi sono pronti a operare e in più portano questa innovazione, novità, voglia di fare. E dunque ritorniamo alla domanda di partenza: con quale criterio sono stati scelti questi contributi esterni? Il discorso del merito e della capacità nella pubblica amministrazione purtroppo tocca i nervi scoperti della politica e, diciamo, anche delle lobby di potere, no? Voi vi ricordate di qualche ministro, vi viene in mente qualche ministro o qualche sindaco che abbia sostenuto che la carriera nella pubblica amministrazione la debbano fare gli amici? No, o che gli incarichi si devono dare a dirigenti bravi ma soprattutto fedeli a uno o all'altro partito? No, nessuno l'ha mai detto, ci mancherebbe altro. Però è essenzialmente quello che si è sempre fatto e che, devo dire, oggi col meccanismo, lo chiamiamo impropriamente spoil system, ma in realtà il meccanismo della privatizzazione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, è ancora più difficile da contestare questo meccanismo. Noi dobbiamo prendere atto, caro Francesco e ascoltatori, anche se malvolentieri, che l'indipendenza e l'imparzialità di un manager, di un dirigente o di un funzionario è vista, ahimè, oggi più che mai con diffidenza, sì, sì, e certo, con fastidio.
Certo, non c'è dubbio.
In più, grazie al sistema appunto privatistico introdotto nella pubblica amministrazione, oggi è pure più facile allontanarlo, un dirigente scomodo senza pericolo di commettere alcune illegittimità.
Poi sport, qualche volta, spesso, anzi, l'indipendente è cortese con tutti, cioè è disponibile con tutti.
Un dirigente indipendente è al servizio della città, quindi non
tutti
può che essere disponibile
così con tutti.
Tutti. Oppure indisponibile con tutti,
beh,
scegli.
Insomma, dipende,
di solito,
dipende da che
stile,
cosa,
sì, no?
Qual è anche,
persona, sì,
da
sì,
qual è anche la questione da risolvere.
Sì, sì, sì,
e questo viene il cane sciolto, insomma, non piace a nessuno.
Però ecco, permettimi, Francesco, di dire, a me, io non possiamo definirli cani sciolti, che sembra un termine quasi dispregiativo, quasi diminutivo. Sono persone che fanno del rispondere alla propria coscienza e al dovere al quale sono chiamati il loro metodo di vita, altro che cani sciolti.
No,
sono
cani sciolti, lo dico per il guinzaglio.
No, ma sono legatissimi, sono legati al guinzaglio delle regole, al guinzaglio dei principi, al guinzaglio,
se la mettiamo così, sono
del servizio, certo, per la collettività, e mi sembra un guinzaglio molto interessante.
Apriamo il filo diretto tra un attimo: 06 88 33 033 800 86 25 01. Preparatevi. Fide ci chiama, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno,
Davide.
Non
sta a me riassumere tutta quanta la situazione, comunque ho una domanda per voi.
Sì.
Cioè, qua si parla di aggressioni, di ronde ai danni dei rumeni. Cioè, ma la gente rumena, mi chiedo, che onestamente giornalmente lavora, che nella maggior parte dei casi viene sfruttata, come tutti sappiamo, ma nessuno parla. Sì. Cioè, questa gente qua, sapresti dirmi chi la difende, visto che c'è tanta voglia di giustizia in questa nazione? Cioè, non capisco che la gente onesta deve scontare quello che gli altri fanno, e questo a me sinceramente non mi
non piace.
Piace.
È pane per i denti di Francesco, tra poco però. Marcello adesso, buongiorno.
Buongiorno signor Vergovi.
Buongiorno a lei.
Buongiorno.
Senta, mi scusi se io la disturbo troppo spesso, ma io non riesco a capire determinati discorsi. Lei mi dovrebbe dire perché questa nazione o questa città dovrebbe andare bene sempre con la stessa classe politica.
Beh, Francesco,
perché ha staccato subito? Perché non è chiara la domanda così come posta. Che significa questa città dovrebbe andare bene sempre con la stessa classe politica? Chi l'ha detto? Chi lo sostiene questo? Nessuno, credo.
Nessuno di noi, almeno, insomma.
Intanto, se parliamo di classe politica, a me la classe politica non piace per definizione, perché se è una classe già non mi interessa. Diciamo che se parliamo di una dirigenza politica, di una serie di leader che sono sul mercato, diciamo, sono davanti a noi, finché non ci sono novità, avvicendamenti, persone di maggior valore, questi sono e questi ci teniamo. D'altronde noi abbiamo la possibilità, entro certi limiti, perché ne abbiamo parlato anche in passato, di cambiarli questi leader, no? Naturalmente però come si cambiano? Abbiamo visto la vicenda, la parabola, dicevamo prima, di Veltroni. Un anno fa non si poteva neanche immaginare che si cambiasse Veltroni come leader del centrosinistra, no? E poi è una cosa che è avvenuta sulla base di cosa? Di scelte fatte dall'elettorato, cioè di sconfitte, no? Cioè, la mancanza di una politica e di comportamenti conseguenti che possano creare consenso tra la cittadinanza può far cambiare una classe politica. In passato la cosiddetta classe politica, o casta come preferite, è cambiata in gran parte in virtù delle vicende di Mani Pulite, di Tangentopoli. Cioè, i cambiamenti ci sono quotidianamente, no? La vita è fatta di cambiamenti. Io sto parlando e già sono cambiato mentre parlo, no? Quindi la vita è fatta di questo. Ma alcuni cambiamenti avvengono in genere, se rapidamente, per fatti traumatici. Traumatici senza che siano per questo cruenti o pericolosi. Insomma, traumatici, una sconfitta elettorale, una vicenda personale. Insomma, questo. No, mentre invece mi interessa parlare sull'argomento che ha sollevato Davide.
Abbiamo molte telefonate però.
Allora, in chiusura magari, poi parleremo un attimo.
Roberto, buongiorno.
Buongiorno a tutti, due cose rapidissime. Sì. Allora, ritengo che l'appiattimento del rendimento della pubblica amministrazione, ma anche dei privati, sia dovuto in piccola parte anche ai sindacati, perché io ho 54 anni, lavoro da quando ne ho 14, e penso che non siamo tutti uguali, non può essere che sia tutti uguali. C'è chi fa una cosa in un tempo minore e chi la fa in un tempo maggiore.
Chi la fa meglio e chi
io
la fa
penso
peggio,
che
certo.
Questo, come?
Chi la fa meglio e chi la fa peggio, certo.
Esatto, ma non parlo di meglio o peggio, diciamo semplicemente di più rapido o meno rapido, perché
rapido,
così uno dice uno rende un pochino di più, uno rende un pochino di meno.
È un criterio misurabile.
Di conseguenza non possono essere tutti uguali. Poi per quanto riguarda la pubblica amministrazione specialmente, all'epoca mia figlia era minorenne, aveva la carta d'identità non valida per l'espatrio, dovendo andare con la scuola a Monaco di Baviera, io, mia moglie e mia figlia ci richiamo
all'ufficio del municipio a fare
nella circoscrizione per chiedere la carta valida per l'espatrio. Lo sa che mi ha detto l'impiegata? Alla fine abbiamo dovuto fare come diceva lei, perché sennò non si poteva fare.
Sì.
Secondo lei non si poteva fare. Mi ha detto: non gli posso fare un'altra carta d'identità perché lei già ne ha una. Io ho fatto: guardi, questa non è valida per l'espatrio, noi ne vorremmo una, le restituisco questa, ne vorremmo una valida per l'espatrio. Non si può fare perché lei ce ne ha una. Mi ha mandato a fare una denuncia di smarrimento dai carabinieri e con la denuncia mi ha fatto la nuova carta d'identità.
Allora,
quando ho fatto la carta d'identità io, aspetti, quando ho fatto la carta d'identità io, ho chiesto a un altro impiegato, dico: senta un po', ma a me mi è successa una cosa del genere, è possibile una cosa del genere? Dice: guardi, chi gli ha fatto quella cosa è un minimo incompetente.
Va bene, dobbiamo fermarci un attimo. No, prendi, eh?
Non sono d'accordo che siano incompetenti.
No, 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 certo.
Si è regolato sulla base di disposizioni che ha ricevuto, perché essendo un funzionario si è regolato sulla base di disposizioni che ha ricevuto e delle interpretazioni perlomeno delle leggi. Certo, una cosa è certa, non si possono avere due documenti identici, su questo dovremmo essere tutti d'accordo.
Abbiamo
una delle due carte deve essere ritirata, questa fuori discussione.
Massimiliano, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Vorrei poter fare un'ipotesi, diciamo, no?
Sì, facciamola.
Ci arrovelliamo sempre sul fatto, la diatriba del duopolio, Veltroni piuttosto che D'Alema, Berlusconi e quant'altro, forse al limite Di Pietro, ma diciamo, come dire, se una voce fuori dal coro avesse delle idee, perché ovviamente l'esperienza di vita ti consente di poter dire, prendo il tipo, cerco di voler dire, di voler fare quello che effettivamente il cittadino vuole, cerco di migliorare quello che il cittadino dice sempre che è sbagliato. Come dire, i tempi della politica li conosciamo, quando c'è da risolvere un problema per qualcuno, 3 minuti, quando c'è da risolvere il problema per tanti, gli anni. Allora dico, cioè, come può fare una voce al di fuori del coro, che non è nato dentro le sezioni dei partiti, che non è stato, come dire, sospinto dal basso per arrivare in alto, uno che, come dire, vuole cicciare fuori dal nulla, no? Come potrebbe fare in un, come dire, in una nomenclatura del genere a venire fuori per farsi conoscere dai cittadini con le idee e quant'altro, visto che
Massimiliano, dire, possedendo Massimiliano possedendo tre televisioni, allora, facendo un comunicato. Come esce fuori uno? Se non hai gli strumenti non ce la
fai. C'è chi ha 4 televisori addirittura. Aspetta.
Io non ho uno solo di televisore.
Di televisore. Massimiliano, grazie però. Gaetano e poi le risposte di Francesco rapidamente. Dai, Gaetano.
Allora, buongiorno.
E tutti gli altri la prossima settimana.
A
Gaetano.
A giro d'orizzonte, molto velocemente.
Sì.
Nessuno di noi assolutamente si è mai permesso, permette di criticare le persone romene, albanesi, marocchine, che vivono in Italia lavorando onestamente, decentemente e nel rispetto delle leggi vigenti. Quindi quello che ha detto precedentemente un vostro interlocutore, Davide, non so chi fosse, mi sembra assolutamente spropositato e ingiustificato. Invece mi preme far notare come molto spesso da parte di altri paesi venga considerata l'Italia come la pattumiera del resto del mondo. Adesso abbiamo sentito delle lamentele dei giornali rumeni che si preoccupavano del rientro dei delinquenti che loro hanno permesso forse con troppa facilità di abbandonare il paese d'origine per andare a infestare il resto d'Europa. E mi piace ricordare anche quanto ebbe a dichiarare una ministra spagnola, credo degli esteri, quando, preoccupata della stretta di redini che sembrava si sarebbe verificata col governo Berlusconi, al pensiero che allora la strada d'elezione per entrare in Europa non sarebbe stata non più Pantelleria, come purtroppo invece continua ad essere, bensì lo stretto di Gibilterra. Ve lo ricordate, spero.
Sì, sì, ci
tutto, vi ringrazio.
Allora, un minuto e mezzo, Francesco.
Sì, no,
so che ti piaceva, no, due cose sulla prima domanda.
No, sulla prima la tengo per ultima.
Facciamo.
Una cosa sintetica riguardo al discorso che fa Roberto, che ha fatto Roberto. Cioè, ma l'appiattimento sia nel pubblico che nel privato, cioè, ma non è colpa dei sindacati? Si faceva questa domanda. Io non lo so se è colpa dei sindacati, probabilmente i sindacati hanno la loro responsabilità, però quello dei sindacati non è che è un potere astratto, è come quando noi diciamo non è colpa dei partiti, non è un potere astratto, il sindacato è forte se ha delle adesioni. Allora vuol dire che quando il sindacato difende criteri di appiattimento c'è qualcuno tra i lavoratori, quindi molti, che lo sostiene perché ritiene che il criterio giusto sia quello dell'appiattimento, cioè persone che non hanno il desiderio di mettersi in gioco, in discussione, di confrontarsi con gli altri. Quindi non è che è colpa dei sindacati, perché noi tendiamo sempre a dare la colpa a qualcun altro di quello che avviene. La responsabilità è sempre nostra, di noi individui e cittadini che sosteniamo certi sindacati anziché certi altri, certe scelte sindacali anziché certe altre, certi politici e certe scelte politiche anziché certe altre. Chiuso su questo.
Sì.
La questione invece che solleva Davide, dice, ma i romeni, ma questo vale per i romeni, per gli albanesi, per i polacchi, per tutti, per noi, dice, ma quelli per bene, chi li tutela? La risposta dovrebbe essere molto semplice, la legge e la giustizia, che difende tutti coloro che sono per bene. Ritorniamo però al nostro solito argomento, ahimè. da noi la legge e la giustizia funzionano come dovrebbero funzionare correttamente in un paese democratico, e cioè con criteri democratici ma anche con efficacia, cioè con risultati nel loro funzionamento? Ecco, questo è il limite del nostro paese, questo, che da noi le leggi ce ne sono quante ne vogliamo, non si apre, c'è la legge che difende le persone per bene, le persone per bene vengono difese dalla legge, purtroppo la legge viene applicata male nei confronti di quelli per male e altrettanto male forse anche nei confronti di quelli per bene.